2024 di Enrico Pagliarini.
Bentornati, questo è il programma di tecnologia di Radio 24. Io sono Enrico Pagliarini, potete raggiungermi scrivendo a 2024@radio24.it. Questa settimana iniziamo con un attacco su vasta scala che coinvolge in tutto il mondo decine o centinaia di migliaia di aziende. Ancora non c'è un quadro completo, un po' in tutto il mondo, soprattutto negli Stati Uniti, si sta lavorando per capire che cosa è successo e che cosa è stato compromesso a causa di una vulnerabilità relativa al software di posta elettronica Exchange di Microsoft. Una vulnerabilità che è stata sfruttata da un gruppo di criminali informatici per attaccare appunto migliaia, decine, centinaia, lo sapremo nei prossimi giorni, di aziende e organizzazioni governative. Secondo Microsoft si è trattato di un gruppo di hacker cinesi e a cascata poi ci potrebbero essere altri problemi, quindi se questa vulnerabilità non viene velocemente risolta con un aggiornamento che Microsoft ha reso disponibile, queste aziende potrebbero non solo essere state attaccate in questo mega attacco, potrebbero anche non essere state attaccate, ma potrebbero subire conseguenze di altro tipo, perché questa vulnerabilità ancora le espone a rischi vari. Ci sono anche aziende italiane, abbiamo delle informazioni su aziende italiane, anche se in Italia non si sta parlando molto di questo. Devo dire che in Europa, almeno in Germania e in Gran Bretagna, ci sono stati degli allarmi e anche i governi hanno richiamato l'attenzione delle aziende per fare velocemente gli aggiornamenti. Pensate quanto è diffuso il sistema di posta elettronica basato su Exchange di Microsoft. Adesso alcune notizie in breve selezionate nelle nostre Digital News.
Digital News.
E sicuramente sulla notizia con la quale abbiamo aperto questa trasmissione, questa puntata di 2024, avremo maggiori dettagli nei prossimi giorni, probabilmente insomma anche la prossima settimana. Secondo i dati elaborati dall'Osservatorio Pagamenti Innovativi del Politecnico di Milano, nel 2020 i pagamenti digitali hanno toccato quota 5,2 miliardi in termini di transazioni, passando dal 29 al 33% del valore totale dei pagamenti in Italia. Il valore transato è pari a 268 miliardi, è ovviamente calato di poco, però 0,7% a fronte di una flessione dei consumi a due cifre. Quindi aumenta comunque la quota dei pagamenti digitali, anche se, come ben potete comprendere anche voi, siamo solo ad un terzo, pensate, del totale dei pagamenti, quindi tutto il resto è fatto ancora in contanti e noi in Europa, nell'Unione Europea, siamo 24esimi per numero di pagamenti digitali. Pensate che recentemente parlavo con una persona in Cina dove diceva: qua praticamente non esiste il contante, cioè è proprio una categoria ormai che è scomparsa. E anche i poveri che chiedono l'elemosina hanno lo smartphone, cioè hanno sì certo lo smartphone, ma hanno un cartoncino con il QR code. Se tu vuoi fare l'elemosina paghi col QR code. Dunque, Twitter punta a rendere disponibile a tutti i propri utenti la nuova funzionalità chiamata Spaces, ovvero la parte audio che fa concorrenza Clubhouse. Ne parleremo nel corso di questa puntata. Sicuramente uno dei fenomeni del 2021, di questa prima parte sicuramente, sono i social network audio, o meglio, per il momento il social network audio, ovvero Clubhouse, ma poi arriveranno anche altri, ad esempio Spaces. Mentre Clubhouse rimane solo al momento ancora per iOS, solo su invito, Spaces automaticamente verrà diffuso e attivato per tutti gli utenti. Attualmente Twitter sta facendo un test con 1000 utenti negli Stati Uniti. C'è stato un primo test proprio in queste ore su suolo pubblico in Europa per un robot che fa consegne a domicilio. Ci sono state varie sperimentazioni anche nella città di Milano, ma non mi pare su suolo pubblico liberamente disponibile per tutti. Sono stati fatti dei test, ad esempio, all'interno di un'università, insomma, in luoghi un po' controllati, di robot che fanno le consegne a domicilio. Allora, questi test iniziano a Stoccolma, in Svezia, con un piccolo robot a due ruote chiamato Dora, grazie ad una joint venture fra l'operatore telefonico Tele2 e Foodora. Foodora è uno ovviamente dei player che non mi pare esista più in Italia, mi sembra che abbia venduto le operazioni in Italia, esiste solo Deliveroo, Uber Eats, Just Eat, e però è uno dei big player di questo mercato. Giusto per rimanere in Svezia, sempre a Stoccolma, la startup Epidemic Sound ha ricevuto un maxi finanziamento, uno dei più importanti della settimana, per questo ve lo segnalo, 450 milioni di dollari. Epidemic Sound ha un database di 32.000 brani musicali e 60.000 effetti che servono a tutti coloro che producono contenuti audio in rete. Tu hai bisogno di una canzone, senza problemi di diritti musicali, te la dà Epidemic Sound. Allora, ce ne sono tantissime di database, di banche dati che offrono questo tipo di servizi, però Epidemic Sound sta crescendo molto. Ci spostiamo in Germania. Il centro ricerche Apple di Monaco, di Baviera, già oggi il più importante che l'azienda ha in Europa, traslocherà in una nuova sede più ampia e diventerà lo European Silicon Design Center di Apple. I 1500 ricercatori diventeranno 4000, cioè ne assumeranno altri, non è che li moltiplicano questi, quindi 4000 ricercatori, insomma, è una cosa molto importante. L'obiettivo della società di Apple è spingere la ricerca sulle tecnologie di comunicazione per diventare indipendente dai fornitori. Questo è un trend molto interessante, ne abbiamo parlato anche in altre puntate, cioè avere il controllo di tutta la piattaforma è estremamente importante. Quindi se tu ti disegni anche questo tipo di chip, ad esempio i modem per il 5G e in futuro per il 6G, i moduli per il Wi-Fi, il Bluetooth, per l'NFC, se controlli anche tutto questo, intanto ci guadagni di più, cioè i margini sono tutti tuoi e non li lasci a Qualcomm, Broadcom e altri, e poi hai il controllo di tutta la piattaforma. Parliamo della giapponese Panasonic, che è un esempio di azienda che si è trasformata gioco forza, comunque con successo negli ultimi anni. Prima era un grande brand di elettronica di consumo, oggi quasi più nell'elettronica di consumo, invece si è dedicata a molto altro. Ci sono tantissimi business che occupa Panasonic. Acquisirà una società che sviluppa software per la supply chain, quindi tutta la catena dei fornitori, che si chiama Blue Yonder. Aveva già investito in questa società. Il valore di questa operazione è piuttosto importante, quasi 6 miliardi e mezzo di dollari. La più grande acquisizione, Panasonic non fa tantissime acquisizioni, ma è la più grande dal 2011 di questa società. Del nostro approfondimento con il nostro primo ospite, una notizia che secondo me è molto importante. Il garante della privacy italiano ha sbloccato una nuova e importante funzionalità dell'app per il contact tracing Immuni, che io continuo a utilizzare. Non fa nulla perché sto molto riparato e non incontro nessuno, e poi direte voi, ma perché molti l'hanno disinstallata? Purtroppo sì, perché colpevolmente molte ASL, dove in questi casi hanno governato degli ignoranti che non capiscono il valore della tecnologia, hanno snobbato tutto il meccanismo. Comunque, con il prossimo aggiornamento dell'app di contact tracing, chi risulta positivo potrà caricare direttamente e autonomamente nel sistema il proprio codice anonimo per allertare tutte le persone con cui ha avuto contatti giudicati a rischio nelle 2 settimane precedenti. Ovviamente per evitare abusi si userà un codice USA e getta che è formato dal codice univoco nazionale che viene attribuito ai referti dei tamponi positivi e poi le ultime 8 cifre della propria tessera sanitaria. Quindi uno fa il tampone, risulta positivo, benissimo, dice, cioè malissimo, però uno dice ok, metto, uso il codice che c'è sul referto. Nelle regioni dove c'è il fascicolo sanitario elettronico uno lo trova lì, ma altrimenti gli daranno un foglio in mano con questo, oppure gli arriva un'email, e poi aggiunge appunto questi 8 numeri della CIF, della tessera sanitaria. In questo modo si bypassano completamente le molte ASL che purtroppo, come dicevo prima, non hanno mai caricato i dati su questo sistema di allerta, mandando un po' in fumo tutti i progetti. Ovviamente il contact tracing in questa fase, con un elevatissimo numero di casi Covid, è poco utile, c'è troppo caos, ma quando il numero di contagi sarà nuovamente basso potrà servire per bloccare i focolai, cosa che è sempre successa, sappiamo benissimo, e ci sono delle nazioni che lo hanno dimostrato. Con un buon contact tracing si elimina, si bloccano subito le catene di contagio e si spengono subito i focolai. Devo anche dire che c'è stata una grossa responsabilità da parte di molte ASL, di molte regioni. Ci sono ovviamente anche tante ASL che hanno fatto il proprio dovere e hanno caricato i dati, però devo dire che forse il maggior responsabile è stato il Ministero della Salute, dove ben poco è cambiato, perché non ha mai o quasi mai insistito nel promuovere questa tecnologia. In tutte le comunicazioni, in tutte le conferenze stampa bisognava insistere su questa tecnologia. E invece purtroppo l'ignoranza ha fatto tutto quello che abbiamo visto, con purtroppo poi anche un costo in termini di vite. Non è che tutto si risolve col contact tracing, ma fatto bene, usando queste tecnologie di cui abbiamo, che abbiamo a disposizione, insomma, sicuramente un buon contributo lo può dare. Adesso cambiamo completamente argomento. Ha fatto scalpore una delle ultime aste organizzate da Christie's. Christie's è una famosa casa d'aste americana che in settimana ha aggiudicato ad un anonimo compratore un'opera digitale di crypto art. E io dico, ma cos'è sta crypto art? Ma sentite quanto ha speso. Allora, questo anonimo ha speso poco meno di 70 milioni di dollari per una composizione digitale, un mix di immagini, comunque una fotografia digitale. Una cifra da primato, l'opera di Beeple è il nome d'arte, che ne fa il terzo artista vivente più valutato del mondo. 70 milioni di dollari per una foto digitale. Uno dice, vabbè, ma foto digitale, faccio copia e incolla, è uguale. Allora, questa asta rappresenta anche la prima in cui i diritti di proprietà vengono rappresentati, firmati, protetti da un non fungible token NFT. Allora, per capire di che cosa stiamo parlando, è con noi Giacomo Zucco, esperto di Bitcoin, blockchain e sistemi decentralizzati e formatore presso B-Academy. Bentornato a 2024, Giacomo.
Grazie di avermi invitato, lieto di essere qui.
Partiamo proprio dal concetto di non fungible tokens, questa, non so se chiamarla tecnologia o versione di una tecnologia più nota, che è stata applicata alle opere d'arte che sono state battute all'asta negli ultimi tempi, ed è un tema appunto di cui si sente parlare proprio nelle ultime settimane. Che cosa sono?
Innanzitutto un chiarimento. Il termine è una cosiddetta buzzword, quindi un termine che noi cercheremo di qualificare in maniera abbastanza precisa, ma che viene utilizzato e che gli ascoltatori sentiranno utilizzare in qualsiasi contesto, in qualsiasi modo, anche un po' meno preciso. È tipico dell'innovazione in generale, ma soprattutto del mondo dei derivati di Bitcoin, il cosiddetto mondo blockchain, il mondo crypto, il mondo dei token. Gli ascoltatori sicuramente ricorderanno di altre sigle, le ICO, Initial Coin Offering, le Initial Exchange Offering, token che rappresentano invece delle security finanziarie. Quindi ci sono state un sacco di iniziative, sigle, eccetera. L'ultima moda che sta prendendo decisamente piede è questa dei token non fungibili, non fungible token. Di che cosa si tratta? Partiamo dall'opera d'arte o dal bene da collezione nel mondo fisico. Nel mondo fisico è normale avere delle copie e degli originali. Tutta l'arte che è basata su un sottostante fisico può avere un originale che è dipinto effettivamente da Picasso, con proprio delle caratteristiche fisiche particolari, e poi infinite copie, che possono essere fotografie o riproduzioni più o meno perfette dal punto di vista della percezione, ma che sappiamo essere fisicamente distinguibili. Nel mondo digitale, invece, un file digitale, un file JPEG, un file GIF per pensare un'immagine, o un MP3 o una WAV per pensare una canzone, sono per definizione perfettamente replicabili, perché nel digitale sono tutti degli 1 e degli 0, noi possiamo replicare un'opera digitale al singolo bit, quindi non c'è nessuna distinzione che potrebbe esserci anche su a livello microscopico tra un Picasso e una riproduzione di un Picasso. Allora qui si passa dal concetto di copie digitali a un concetto di tiratura limitata, in cui un autore decide che di opere digitali ce ne sono infinite potenzialmente, ma solo un certo numero hanno l'avallo dell'autore come qualcosa di originale, perché viene per esempio firmato digitalmente in modo scarso. Facciamo un esempio, ci sono infinite copie possibili di un'immagine, ma un autore va su un sito di una casa d'aste come Christie, e su quel sito firma personalmente in digitale soltanto il nome di alcuni possessori di arte, e dice: io dichiaro che una versione originale della mia opera è in possesso della persona X, firma digitale con la chiave privata crittografica dell'autore, e in questo modo sappiamo che ce ne sono soltanto 10, soltanto 100, soltanto 1. Questa cosa si può fare molto bene da tantissimo tempo in maniera centralizzata, cioè con il sito di casa d'aste, con il sito dell'autore o cose del genere, dove si verifica che l'autore non ha concesso milioni di queste firme, ma magari solo 10 o solo una. Invece è molto più difficile farlo in maniera che non dipenda da un ente centrale fidato. E qui entra in gioco Bitcoin, ed è il motivo per cui la moda degli NFT gira attorno a Bitcoin e a tutti i suoi epigoni, è che Bitcoin, per altre ragioni, per ragioni di una tecnologia ad uso monetario, ad uso di valore economico, ha dovuto creare un sistema decentralizzato per evitare che una firma digitale possa essere spesa tante volte di fila. Cioè, io posso firmare un documento due volte, ma con il sistema di Bitcoin non posso spendere un Bitcoin due volte, lo posso fare una sola volta. Allora, questa stessa tecnologia non è un'idea nuova, applicarla non solo per questa moneta o quasi moneta che è Bitcoin, ma applicarla anche per dei beni collezionabili digitali di varia natura. Tant'è che proprio su Bitcoin, con un protocollo che riusa le transazioni Bitcoin interpretandole in un modo più nuovo e ricco, che si chiama ancora, è un po' abbandonato, Counterparty, già molti anni fa, già a partire dal 2015 addirittura, si giravano queste figurine collezionabili che rappresentavano queste rane verdi americane che vengono dal sottobosco della cultura internet. Le rane si chiamavano Pepe, si chiamavano rare Pepe sostanzialmente, ed era famoso già nel 2015 questo rare Pepe di Homer Simpson, che era scambiato effettivamente in cambio di Bitcoin su questi mercati per valori di oltre 50.000 dollari, e già ai tempi sembrava una cosa pazzesca. Come tutte le mode relative a Bitcoin, queste mode partono su Bitcoin in maniera molto da sottobosco e poi vengono rilanciate da altre figure più esterne al mondo Bitcoin come vere e proprie mode più popolarizzate. Nella fattispecie, questa idea di avere le carte collezionabili su Bitcoin, i rare Pepe, è stata poi ripresa alcuni anni dopo dai creatori di Ethereum, da persone che facevano cose su Ethereum, che è un clone di Bitcoin un po' più pop, per i cosiddetti crypto kitties, quindi dei gattini collezionabili che le persone si potevano scambiare in maniera più o meno decentralizzata. In realtà i crypto kitties avevano bisogno di un database centrale per poter interagire, quindi era un po' farlocca come decentralizzazione. La cosa è rimasta un po' in sordina fino a che nel normale ciclo di avvicendamento delle buzzword, finito il momento delle STO, delle ICO, eccetera, eccetera, sono arrivati i non fungible token. Non fungible vuol dire non fungibile, vuol dire che ogni singolo token esiste in un'unica quantità differente dagli altri. Se io ti mando un Bitcoin, o ti mando più realisticamente una piccola frazione di Bitcoin, questa piccola frazione di Bitcoin è identica a un'altra frazione, non c'è una distinzione reale nel suo valore. Invece, se io ti mando questo token particolare, ne esiste addirittura un'unica coppia al mondo e gli altri saranno per definizione diversi. E questo ha creato un interesse che, come dicevi tu, è arrivato fino a Christie's, è arrivato a Jack Dorsey, il capo di Twitter e di Square, che ha praticamente messo all'asta un tweet, che non vuol dire niente perché tutti hanno quel tweet, ma uno può mettere all'asta il fatto di definire una certa arbitraria versione del tweet come unica In realtà è come scambiarsi autografi più che scambiarsi veramente opere d'arte.
Sì, quindi diciamo che l'utilizzo di fatto poi della blockchain è fondamentalmente, cioè la motivazione è quella di staccarsi, rendersi indipendenti da un'autorità centrale che potrebbe essere la casa d'aste, non altro, cioè non è che la blockchain è più efficiente oppure ha qualcosa di magico in più.
No, anzi, come sempre, la blockchain è altamente inefficiente. Tutte le soluzioni decentralizzate sono più antifragili, nel senso che resistono alla chiusura dell'ente centrale, resistono a traumi di vario tipo, ma sono sempre più inefficienti delle soluzioni centralizzate. Come dici bene tu, se vogliamo risolvere il problema di una tiratura limitata di un bene digitale sul sito centrale, la cosa è semplicissima, non ha bisogno di nessuna tecnologia, basta che chi gestisce il sito si ricordi di emettere soltanto quel numero di autografi a quelle persone particolari. Invece solo quando volessimo trascendere da questi enti fidati per avere un protocollo aperto in cui tutti si possano scambiare, il che per l'arte potrebbe avere un certo senso, non è completamente insensato, a differenza di altri usi un po' fantasiosi della tecnologia blockchain, la connessione possibile, plausibile con l'arte è che io posso immaginare che un bene artistico abbia valore dopo la morte dell'autore, magari anche 10 anni dopo il fallimento della galleria che lo ha esposto, e se ho un'ottica di queste dimensioni temporali, allora potrei volere la rappresentazione di un bene su un protocollo che posso sperare resista 10 anni. Ora, i protocolli che stanno usando ora per questi NFT, io non francamente non mi aspetterei una loro sopravvivenza alla casa d'aste Christie's e nemmeno alla maggior parte degli autori d'arte moderni, perché probabilmente sarà mode passeggere tanto quanto i token stessi. Però diciamo che un ipotetico protocollo su Bitcoin che dovesse durare 30 anni, 40 anni nel futuro, potrebbe garantire la sopravvivenza del bene collezionabile digitale al cadere, nascere e morire dei vari siti o dei vari autori.
Sì, sì, chiarissimo. Sì, mi sfugge solo la motivazione per cui uno deve appropriarsi, grazie a un non fungible token, di un'opera d'arte che appunto può essere replicata. Se io ti faccio vedere il tweet di Dorsey, è esattamente uguale a quello di quello che se lo comprerà ed è marchiato come unico.
Sì, io qui ti do una mia interpretazione, ma usciamo un po' dal tecnologico e andiamo quasi nel filosofico. L'arte ha due componenti molto forti. Una è la fruizione dell'arte stessa, guardare un quadro, guardare un'architettura. Una invece è il poter dimostrare di avere qualcosa, è più vicino al collezionismo, è la scarsità stessa. Allora, la scarsità, il collezionismo non sempre si lega al fatto che un oggetto abbia un valore di consumo particolare. Il francobollo Gronchi Rosa non ha un uso particolare di nessun tipo, ma il fatto che ce ne siano pochi crea un meccanismo di accaparramento in cui è un bene, diciamo così, dove c'è una contesa per potersene appropriare, per dimostrare di averlo, quasi uno status symbol tipico del collezionismo. L'arte è quasi una scusa per creare una sorta di attenzione su questi firme trasferibili via blockchain. Di queste firme trasferibili ce ne sono poche in maniera dimostrabile. Non sono veramente opere d'arte, sono firme trasferibili numerate che si collegano in maniera simbolica a un'opera d'arte che invece chiunque può sempre scaricare, vedere, detenere in maniera assolutamente inarrestabile. Quindi il legame è molto lieve, però non vuol dire che non ci sia un valore nella scarsità pura. Alla fine è la stessa scommessa di Bitcoin. Bitcoin crea questa commodity fungibile, invece, questa commodity divisibile e fungibile in una certa quantità finita, immaginando che la finitezza stessa, la scarsità stessa, generi un meccanismo di domanda per essere tra i pochi che hanno quella quantità. E con i non fungible è un po' più facile la matematica economica che ci sta dietro, perché sono proprio oggetti, ce n'è solo uno, chi ce l'ha, se si crea domanda, l'offerta è molto scarsa per definizione perché ce n'è uno solo. Però hai ragione, nessuno sta veramente comprando il tweet, tutti possono leggere quel tweet, stanno comprando il riconoscimento pubblico della scarsità della firma relativa a quel tweet.
Chiarissimo. Possiamo immaginarci degli altri usi, perché quello che tu ci hai spiegato dell'arte effettivamente c'ha un senso. Ovviamente ha un senso nella misura poi in cui uno si fida di più della tecnologia decentralizzata, che potrebbe anche collassare, che ne so, fra domani come fra un anno oppure mai, di più che Christie's, che finora ha dimostrato di essere abbastanza solida, ma potrebbe, che ne so, fallire, non esistere più fra 10 anni o fra 50 anni. Ecco, che cosa possiamo immaginarci di altri utilizzi che hanno un senso?
Altri utilizzi che possono avere un senso sono utilizzi che hanno molto meno a che fare con le cose artistiche o con lo spirito di collezionismo e più con invece applicazioni tecnologiche, per esempio la cosiddetta smart property, che potrebbe anche avere risvolti artistici ma che ora non esiste di fatto ancora nel mercato. Sono oggetti tecnologici che, per esempio, immaginiamo un cellulare che per accendersi deve richiedere un certo token su blockchain, altrimenti non si accende. Allora che cosa succede? Che io questo cellulare posso vendertelo su e-commerce e fare uno scambio atomico, una transazione Bitcoin in cui tu mi dai certi Bitcoin e io ti do il token che rappresenta questo cellulare. E a questo punto io ti spedisco il cellulare via posta. Ma la cosa bella è che tu sai, A, che se ti arriva il cellulare intero tu ci metti il token e funziona, e B, soprattutto ancora più importante, che io senza quel token non posso farci più niente, per me diventa un mattone. Questo significa che la fiducia nel venditore può calare un attimino, perché sai che il venditore non può più darti il token e tenersi il cellulare, perché sta rendendo il cellulare inutilizzabile. Quindi diciamo così, un token scarso, trasferibile. La vera novità dei protocolli che discendono da Bitcoin è che nell'informazione io ti do un'informazione, adesso l'abbiamo entrambi. Invece quando ti do un token costruito su tecnologia blockchain, ora tu ce l'hai e io non ce l'ho più. Quindi l'esempio che ti ho fatto del cellulare è un'idea che potrebbe facilitare l'e-commerce di oggetti tecnologici. In un futuro molto lontano possiamo immaginare una casa domotica di cui il possessore di token può aprire le porte, accendere il riscaldamento, mentre chi non lo possiede, anche se ha autorità legale sulla casa, non, in realtà deve demolire le pareti con un piccone perché non può farci niente. Questa cosa è un utilizzo di cui un po' si è parlato anche con progetti un po' avveniristici nel 2017-2016, ma è ancora lontanissimo. È un possibile utilizzo di token.
Grazie a Giacomo Zucco per essere stato con noi, come sempre, a presto.
A presto.
Bentornati, questo è il programma di tecnologia di Radio 24, io sono Enrico Pagliarini. Trovate le nostre puntate settimana dopo settimana sulle principali piattaforme di streaming audio, di audio on demand, Spotify, Google Podcast, Apple Podcast e tutte le altre, ovviamente anche sui nostri sistemi, ovvero radio24.it, la nostra applicazione, o Radio Player Italia, la app delle radio italiane. Ha fatto sicuramente scalpore questa settimana l'incendio devastante di una parte di un grande data center di OVH, un operatore importante francese, a Strasburgo. Siamo al confine fra la Francia e la Germania. 100 vigili del fuoco ci hanno messo una notte per spegnere questo incendio, ed effettivamente uno dice: cavolo, è una cosa incredibile. E quello che poi è successo nelle ore in cui ha preso fuoco questo grande sistema, ma anche nei giorni successivi, è che molte aziende, anche in Italia, hanno visto i propri sistemi non funzionare più, scomparire i propri dati, e forse molti pensavano: ma mi rivolgo a un operatore di questo genere e automaticamente i miei dati sopravvivono a qualsiasi cosa. Un incendio, cade un data center, ci sarà il backup da qualche altra parte. Non è sempre così, perché dipende che cosa uno compra. Cristiano Zanforlin è il direttore commerciale del Mix di Milano, il più importante internet exchange italiano, e lavora da più di 20 anni nel mondo dei data center, e mi sono fatto raccontare che cosa uno può comprare da questo tipo di operatori. Non è detto che uno compri un servizio cloud che magari automaticamente è backuppato in tante parti del mondo e quindi sopravvive a qualsiasi cataclisma e ha un sistema di disaster recovery. Invece uno può comprare cose anche un po' più semplici.
Ma di fatto questi operatori, questi cloud provider, comunque anche dopo, diciamo, l'avvento del cloud, hanno comunque continuato ad offrire i tipici servizi di hosting, quelli su cui sostanzialmente è nata un po' la big internet, no? Quindi spazio disco, capacità computazionale. In alcuni casi è continuato anche l'affitto proprio del singolo server fisico. condividendo magari la stessa infrastruttura che però dall'esterno veniva vista o viene considerata come cloud.
Che però cloud non è.
Che però non necessariamente è tutto cloud. Quindi un operatore cloud tipicamente dispone di... Allora, a livello 1 è lo stesso operatore che è proprietario del data center, ma poi ci sono anche cloud provider che sono clienti di data center provider e che dipende da come hanno gestito e hanno configurato la loro infrastruttura, ma non necessariamente è tutto obbligatoriamente cloud, ridondato, distribuito.
Quindi quelli che si stupiscono perché i propri dati sono scomparsi significa che hanno comprato servizi che in realtà non conoscevamo, cioè che non hanno compreso.
Probabilmente sì, ma bisognerebbe vedere situazione per situazione, però diciamo che nella maggior parte dei casi probabilmente si sono fidati del fatto che il loro fornitore, diciamo, non avrebbe mai avuto problemi, no? Capita spesso, no? di sentire dire magari da alcuni clienti, ma vabbè, sento, se perdiamo quei dati non è comunque la fine del mondo, oppure se succede qualcosa, ma proprio lì deve succedere, dove noi abbiamo i dati, con tutti i posti che ci sono, però purtroppo i problemi ci sono, perché comunque tutto ciò che si può guastare, alla fine potenzialmente si può guastare, quindi questo è uno dei principi, diciamo così, cardini, no? Che stanno alla base della progettazione delle infrastrutture ridondate.
Sempre su questo fatto, che è stato un fatto molto importante, sicuramente un incidente molto grave ad un data center in Europa, su questo fatto ho sentito anche Corrado Giustozzi, esperto di cyber security.
Il successo di OVH è stato proprio il suo bassissimo costo. Vendere servizi di hosting, housing, cloud, con tutte le differenze, ha un costo molto molto basso. Di solito quando il costo è basso non è perché l'imprenditore è un benefattore e ci rimette, è perché vende qualcosa che è proporzionato al costo. Quindi è fondamentale, soprattutto quando andiamo da fornitori che offrono servizi a costo molto basso, verificare che cosa stiamo davvero comprando, perché non si può dare per scontato che siccome io ho messo i miei dati nel suo data center, allora automaticamente sono protetti contro incendi, terremoti, bombardamenti, qualunque cosa che possano succedere. Di solito non lo è, perché questa cosa costa. Quindi se io voglio avere la certezza che i miei dati sono salvaguardati dal fornitore contro eventi avversi, di solito devo pagare un servizio addizionale, altrimenti è come semplicemente se io avessi messo a casa sua il mio computer, poi a curarlo ci devo pensare io e a farmi le copie di sicurezza ci devo pensare io. Lui me lo fa se glielo chiedo e glielo pago.
Certo, effettivamente quello di cui noi stiamo parlando, meglio, quello che noi stiamo solamente sfiorando, è un tema estremamente complesso, perché quando parliamo di cloud parliamo di sistemi che devono essere affrontati con molta competenza anche da parte delle aziende. Non è vero che ci si affida ad un altro e ci si dimentica di tutto, questo deve essere sottolineato sempre di più, Corrado.
Assolutamente sì, il problema è che in certi casi è ovvio, cioè se io vado da un noleggiatore di automobili, poi non mi posso lamentare perché mi ha dato l'auto senza autista e me la devo guidare da solo, perché è chiaro, cioè non ho neanche bisogno di leggere condizioni contrattuali, si sa che gli autonoleggi funzionano così, non mi posso aspettare legittimamente che ci sia l'autista compreso nel prezzo. Viceversa, se compro un servizio in cloud, per inesperienza, per novità della vicenda, per un sacco di cose, la gente si aspetta che ci sia in realtà molto più di quello che viene realmente venduto dal fornitore. Ripeto, soprattutto se è un fornitore che fa prezzi veramente molto molto bassi sul mercato.
Senti, questa vicenda richiama anche l'esigenza più volte ripetuta negli ultimi decenni, potremmo dire, dell'importanza del backup sia a casa nostra, ma sempre di più e soprattutto nelle aziende. Ovviamente stiamo parlando non delle grandi grandissime, oddio, a volte c'è qualche magari errore anche nelle grandi grandissime, però di solito grandi grandissime aziende hanno sistemi molto evoluti, strategie di backup molto evolute, però purtroppo parliamo anche di aziende piccole e medie dove ancora questa è una pratica forse poco, uno sport poco frequentato.
Purtroppo hai molto ragione. Nel diciamo, mondo degli informatici girano tantissime battute ironiche su che cos'è il backup, no? Il backup è quella cosa che andava fatta prima, eccetera, eccetera. La realtà è che pochissime aziende hanno delle serie politiche di salvataggio dei dati, perché pensiamo sempre che non succede niente, che i computer funzionano sempre, che ecco, soprattutto poi quando diamo un servizio a qualcun altro diamo un po' per scontato che lui faccia tutte le cose che noi non vogliamo fare. In realtà tutto si rompe a questo mondo, tutto fallisce, ci sono anche disastri importanti, incendi, terremoti. L'esperienza, tanto per dire, delle torri gemelle, ci sono aziende che sono fallite perché nelle torri gemelle c'erano i dati, i backup dei dati, le persone che amministravano i dati, e quindi in un secondo è stato raso al suolo tutto il know-how e la tecnologia di un'azienda. Ora, casi del genere per fortuna sono molto rari e non succedono frequentemente, ma disastri minori succedono. E quindi mettere tutte le uova in un solo paniere, come dicevano i nostri nonni bisnonni con la saggezza popolare, non è mai una buona politica. È sempre buona cosa avere dei backup, anche perché una delle minacce di adesso, ce lo scordiamo perché ora l'incendio ha preso, diciamo, la prevalenza sulla nostra attenzione, ma sono i ransomware, cioè quei malware che arrivano e cifrano i dati e poi i malviventi ci chiedono il riscatto. Ecco, contro un backup in linea, contro un sistema che è online anche dall'altra parte del mondo, quello non mi difende dal ransomware. L'unica difesa che ho dal ransomware è avere le mie copie aggiornate offline, quindi su un supporto staccato, disconnesso, un disco, un nastro, un DVD, un quello che ti pare, ma che stia in un cassetto di una scrivania, o meglio in una cassaforte ignifuga. Tanti dicono, ma io ho il mio NAS, il mio storage in rete con i dischi ridondati e quindi sono al sicuro contro gli incidenti. Sì, contro alcuni tipi di incidenti, ma non tutti. Quindi la politica di avere sempre una copia locale, una copia remota, quindi distanziate anche geograficamente per sistemi, e una offline è l'unica cosa che ci salva dai disastri, perché purtroppo i disastri succedono.
Tra poco sarà con noi Gianfranco Giardina, parleremo di social network audio, con qualche consiglio per l'uso, soprattutto pensando alla qualità e ovviamente alla qualità audio. Adesso vorrei raccontarvi un episodio che ha visto come protagonista Luca Bonissi, un programmatore che si è rivolto ad una società dalla quale lui ha comprato un computer portatile per ricevere il rimborso delle licenze di Windows. È previsto dalla legge che si possa chiedere questo tipo di rimborso se uno non vuole utilizzare quel sistema operativo, magari tipicamente per installare poi Linux. Ma però le cose non sono andate proprio lisce e mi piace raccontare questa storia. Luca Bonissi, benvenuto a 2024.
Grazie.
La storia divertente, perché il finale è stato un buon finale per quanto ti riguarda, ed è abbastanza anche istruttiva questa storia, riguarda gli ultimi 3 anni, perché tutto è iniziato a gennaio del 2018 e si è concluso a dicembre del 2020, quindi 3 anni pieni. Tu a gennaio del 2018 hai deciso di comprare un computer portatile per la tua attività e, così come avevi fatto altre volte, hai chiesto il rimborso al produttore, che era Lenovo. E da lì che cosa è poi successo?
E da lì è successo che, contattando il servizio clienti, purtroppo mi è stato negato il rimborso, perché secondo loro non era previsto alcun rimborso del sistema operativo, in quanto loro ritenevano che computer e sistema operativo siano una cosa sola e quindi inscindibile. Da appunto questo rifiuto del servizio clienti ho scritto delle messe in mora per avere il mio rimborso. Hanno continuamente negato di volermi dare il rimborso, e quindi ho iniziato una causa presso il giudice di pace di Monza del mio foro competente della mia città.
Quindi tu hai deciso, a fronte di un rimborso che è di poche decine di euro, giusto?
42 euro.
Perfetto, a fronte di questo rimborso, tu forse anche per una questione di principio immagino, perché molti di fronte a un diniego di una grossa azienda probabilmente avrebbero detto vabbè, ho perso 42 euro, non mi vengono riconosciuti, anche se appunto ricordiamo che è un diritto nel caso uno non voglia utilizzare quel sistema operativo, cioè non voglia utilizzare il sistema operativo Windows, è un diritto ricevere questo rimborso. Quindi le aziende, poi vedremo anche quali altre aziende sono più facili e hanno creato delle procedure un po' più semplici. Comunque Lenovo diceva no, questo rimborso noi non te lo diamo. Allora tu ricorri e ti rivolgi al tribunale.
Esatto.
E da lì quali sono i passaggi che accadono?
Allora, lì, siccome il valore della causa è inferiore a 1.100 euro, uno può anche andare da solo senza avvocato dal giudice di pace. Quindi io, visto che c'erano già stati dei precedenti che sono finiti in Cassazione, quindi il produttore era già stato condannato, in quel caso era HP, preparo il mio bel atto di citazione, aiutato da alcune amiche, quindi vado in prima udienza. Purtroppo in prima udienza Lenovo si presenta con un atto di 18 pagine in cui eccepisce quasi tutto lo scibile umano, con tutti ovviamente motivi pretestuosi, e a questo punto io ero totalmente impreparato a questa resistenza accanita da parte di Lenovo a livello legale, e quindi ho dovuto rivolgermi ad un avvocato.
Quindi anche in quel caso tu hai detto vabbè, vado avanti. Immagino che l'avvocato ti abbia detto guarda che stiamo parlando di rimborso piccolo e di una possibile spesa, anche solo appunto per spese legali, molto alta.
Sì, l'avvocato mi ha effettivamente sconsigliato di andare avanti, perché il suo onorario avrebbe superato probabilmente quello che poi il giudice avrebbe dato come spese legali, perché di solito i giudici danno sempre il minimo.
Okay.
A quel punto, allora, inizialmente era una questione veramente di soldi, cioè sono molto venale, era una questione di soldi, poi a questo punto era diventata una questione di principio.
Certo, e quindi a quel punto poi che cosa è successo?
Allora, a quel punto in primo grado il giudice di pace ha dato totalmente ragione, anche se appunto, come diceva l'avvocato, quello che ha disposto il giudice, 130 euro di spese legali, non hanno coperto gli onorari dell'avvocato. E dopo un mese Lenovo ha depositato presso il Tribunale di Monza l'atto di citazione per l'appello con ben 59 pagine di atto.
Pazzesco.
E 15 motivi di impugnazione. Quindi una cosa veramente spropositata per una cosa per un valore di 42 euro.
Certo, quindi anche l'azienda avrebbe potuto fare il ragionamento inverso, cioè per 42 euro che cosa ti metti a scatenare una risposta legale così complessa e così pesante.
Esatto, esatto.
E il giudice che cosa ha detto?
E il giudice dopo un anno sentenza che ha rigettato tutti i motivi di appello, di impugnazione di Lenovo, oltre appunto a riconoscere il pieno diritto a ricevere il rimborso del sistema operativo di cui non si è accettata la licenza, ha condannato Lenovo a 20.000 euro di risarcimento danni per aver appunto resistito in giudizio in malafede e producendo una spropositata documentazione per sostenere le sue tesi palesemente incoerenti con la stessa documentazione che lei ha prodotto.
Certo, era anche esagerata insomma la risposta per il tema che si stava dibattendo.
Sì, sì. Esatto, e quindi non cioè al giudice era chiarissimo che Lenovo stesse resistendo solo per creare un deterrente, perché nessun altro potesse poi andare a fargli causa ancora, insomma.
Te li hanno già dati questi 20.000 euro?
Sì, sono stati bravissimi da quel punto di vista.
Quindi l'hanno risolto, cioè dopo aver perso hanno detto vabbè, paghiamo perché che la cosa non esploda ancora di più. Immagino che tu abbia speso meno di spese legali, giusto?
No, certo, sì, sicuramente. A 20.000 euro più a 1.000 euro di spese legali, quindi diciamo che le spese legali erano comunque coperte, cioè quei 20.000 euro sono proprio cash, completamente incassati.
Senti, dalla tua esperienza, allora ricordiamo che questo appunto è un diritto, e immagino poi tra l'altro anche che la percentuale di persone o piccole aziende che richiedono il rimborso sia anche abbastanza limitata, quindi effettivamente mi sembra ingiustificato tutto questo sforzo per bloccare questa possibilità. Non è la prima volta che tu chiedi un rimborso di un sistema operativo Windows, e dalla tua esperienza quali sono le aziende aziende che rendono la vita più facile al consumatore?
Allora, quella proprio più semplice di tutte è Asus. Nel senso che chiede dei semplici moduli, di inviargli dei semplici moduli con compilati dati, serial number del PC, dati della persona, l'IBAN appunto per effettuare il pagamento, e basta, dopo mi sembra 30 giorni effettuano il pagamento del rimborso. È finita lì la questione. C'è anche Acer, di cui ho usufruito per 3 volte, simile ad Asus, ma richiede di inviare il computer presso il loro laboratorio perché loro possano togliere, eliminare Windows, fare la cancellazione di Windows. È ragionevole nella misura in cui si accollano loro le spese di spedizione e me lo restituiscono in un tempo breve, 2 o 3 giorni, cosa che è sempre successa.
Altre aziende che rendono la vita facile?
Sì, allora, paradossalmente Microsoft. Ah. Ho chiesto il rimborso sempre per un Surface Laptop PC, quindi prodotto da Microsoft. Allora, inizialmente il servizio clienti non sapeva neanche cosa fosse il rimborso. E quindi ho dovuto anche in quel caso mandare la messa in mora, però dopo aver mandato la messa in mora mi hanno messo in contatto con il servizio tecnico e lì è andata tutta liscia, gli ho dato il mio IBAN e mi hanno rimborsato tranquillamente. Quindi se la mamma di tutti rimborsa, forse non è proprio così lecito rifiutarsi di rimborsare il sistema operativo.
Certo. Senti, ma perché non ti fai i computer da solo e così hai già risolto in partenza il problema?
No, certo. Allora, sì, i computer fissi, quelli che si possono assemblare fisicamente, me li faccio da soli. Ne ho fatti parecchi di computer così e ci installo ovviamente quello che voglio io. Il problema è per i computer portatili. Alcuni modelli, specialmente quelli o di fascia molto bassa o magari piccolini, non esiste nel mercato italiano e che io sappia neanche nel mercato estero queste tipologie di computer senza il Windows preinstallato, quindi per forza di cose ho dovuto richiedere il rimborso del sistema operativo perché tanto io non lo uso, quindi non mi serve.
Ecco, venendo a questa motivazione, perché il problema non sono i 42 euro, no? Dicevo, ho comprato un computer che magari costa anche alcune centinaia o addirittura alcune migliaia di euro e figurati se il problema sono i 42 euro di Windows. Perché non lo usi Windows? Perché non lo vuoi usare?
Allora, io sono un amante del software libero. Windows a me personalmente non piace perché mi obbliga a fare quello che vuole lui, diciamo. Invece con il software libero posso installare e personalizzare per le mie esigenze, per quello che serve a me, i computer appunto che utilizzo.
Sì, giustamente tu dici, voglio fare, visto che lo so fare, voglio fare quello che voglio io. Secondo te, in un mondo che diventa sempre più web, e quindi molti servizi si utilizzano via web, e quindi diventa più importante il browser rispetto al sistema operativo, molte aziende potrebbero utilizzare tranquillamente Linux per quello che devono fare.
Certo, sì. Per Linux ci sono tutti i programmi necessari, sia per lo sviluppo di programmi, io sono un programmatore, sia per qualsiasi cosa di ufficio o che non di ufficio, poi soprattutto quando si utilizzano i servizi via web, non serve più neanche installare quasi nulla sul computer.
Sì, ecco, tu però noti che tra le aziende, diciamo, che sono nel tuo radar, questo si è capito o mica tanto?
Secondo me mica tanto. Talvolta non c'è proprio neanche la consapevolezza che il computer e il software siano due cose distinte. Alcune persone che mi hanno contattato dopo aver saputo appunto che ho ottenuto questo rimborso, non sapevano, persone semplici, consumatori normali, ma non sapevano che, cioè loro compravano il computer come pezzo unico, non sapevano che fossero il computer e il software fossero due cose distinte, che si potesse personalizzare per le proprie esigenze come si vuole.
E certo, penso che c'è gente che crede che internet sia Facebook. Quindi...
Ah, esatto, sì, no, è vero, è vero.
Bene, Luca, grazie per essere stato con noi, anche per aver tenuto duro in questa vicenda. A presto.
Grazie, a presto.
Beh, giudicate voi se questo è l'atteggiamento giusto di un'azienda che reagisce così ad un consumatore che ovviamente ha strumenti limitati per difendersi.
Gianfranco Giardina, direttore del magazine digitale dday.it. Gianfranco, bentornato a 2024, ciao.
Grazie mille, bentrovati a tutti gli ascoltatori.
Beh, sicuramente in questo inizio d'anno, ma probabilmente in tutto il 2021, uno dei fenomeni, almeno nell'alveo dei social network, è il social network audio. Ha esordito, almeno in Italia, perché poi era nato lo scorso anno negli Stati Uniti, ha esordito nel nostro paese Clubhouse, arriverà presto, come dicevamo anche qualche minuto fa, Spaces, ci sta di Twitter, ci sta lavorando anche Facebook. La dimensione audio del social network sarà con noi nei prossimi anni. Ovviamente sono importanti i contenuti, cioè che cosa si dice all'interno di questi social network, dove si possono creare delle stanze virtuali. Alcune sono aperte a tutti, quindi il pubblico può entrare in queste stanze, ascoltare quello che si dice, ma è importante anche il come si dice, cioè la qualità audio, visto che stiamo parlando di social network audio. Allora tu, Gianfranco, una sera mi hai fatto notare che in una delle stanze che seguivi c'era una qualità audio pessima, ma non dovuta al social network in sé, dovuta a qualche mancanza dei moderatori, dei creativi che erano in questa stanza a raccontare un po' di cose, vero Gianfranco?
Ma guarda, il caso è stato una stanza in cui per esempio si commentavano le canzoni di Sanremo e qualcuno faceva sentire dei piccoli brani dicendo sentite qua, sentite là, e questi piccoli brani si facevano sentire semplicemente accendendo, non so, l'audio del computer e mettendo davanti lo smartphone, perché Clubhouse, ricordiamo che funziona in questo momento soltanto su iPhone e funziona fondamentalmente col microfono integrato dell'iPhone. Ecco, far sentire addirittura della musica così era una cosa per me, diciamo, disturbante, no? A prescindere dalla qualità poi intrinseca del brano. E quindi alla fine ho pensato, possibile che così tanta gente sta dedicando tanto tempo di fatto per produrre dei contenuti su Clubhouse e lo faccia in maniera così amatoriale? È possibile che non ci sia modo di fare qualcosa di meglio? Allora ci siamo messi a pensare e forse qualche soluzione l'abbiamo anche trovata, ma di certo adesso siamo nella fase pionieristica, quindi in questo momento vale tutto, no? Stiamo sperimentando, diciamo, i creatori su Clubhouse stanno sperimentando questa nuova forma di comunicazione, che è come se fosse un podcast in diretta con la partecipazione però anche degli altri ascoltatori, quindi qualcosa di più interattivo di un podcast, però tutto sommato è voce. E sappiamo, tu me lo insegni, ma la storia della radio lo insegna, la produzione radiofonica conta. Perché se io sento male, se la voce è di cattiva qualità, se non c'è ritmo, se non c'è ingaggio, ma se non c'è anche qualche volta anche un sottofondo musicale o qualche cosa di questo tipo, dopo un po' mi stanco e magari cambio canale, questo sulla radio. Ma esatto, tant'è vero, il tasso di abbandono su Clubhouse è molto alto. Se guardiamo, senza ascoltare, entriamo in una stanza qualsiasi e vediamo le persone che entrano nella stanza e le persone che escono, vediamo sempre un vorticoso ricambio, un po' perché magari si entra e quell'argomento poi non era così interessante come sembrava o non viene trattato in maniera così interessante, ma un po' anche perché non c'è un'idea di produzione. Io credo che i creatori che vinceranno, che avranno poi successo nel medio termine su questi social, e lo fanno ovviamente anche per avere follower e quindi per aver successo, saranno quelli che sapranno produrre i loro contenuti e dovranno farlo con gli strumenti adeguati.
Esattamente, sì, in questa fase c'è sicuramente molta improvvisazione, cioè della serie ci troviamo un po', come dire, ci troviamo in piazza e discutiamo di un argomento e a volte l'unica cosa chiara è, ma non sempre, l'argomento. Poi in realtà non c'è nessun tipo di palinsesto, non c'è nessun tipo di scaletta, che può anche avere un senso, però uno dei commenti che ci siamo sentiti dire nelle ultime settimane è si perde un sacco di tempo e su questo bisognerà lavorare. Però tornando a quello che a noi preme e naturalmente anche uno dei motivi per cui esiste 2024, quello di sollecitare le persone alla ricerca di una qualità almeno possibile, poi non sempre è possibile raggiungere certi livelli molto alti professionali,
Ecco, abbiamo parlato e abbiamo trovato un modo, e tu hai fatto delle prove in queste settimane, Gianfranco.
Sì, abbiamo identificato una classe di strumenti che sono delle piccole console, piccoli mixer, diciamo così, ma sono qualcosa di più e di diverso da un mixer, sono proprio delle piccole console che nascono in realtà per la produzione dei podcast e sono consigliatissime per chi crea o vuole creare dei podcast, e hanno un prezzo contenuto che possono essere adattate grazie a un piccolo stratagemma anche per l'utilizzo diciamo produttivo di Clubhouse, ovviamente non per fare tutte le voci di tutti i partecipanti perché è un social, ma per fare comunque la regia chiave e diciamo la voce del conduttore e magari dell'ospite principale. Quindi sono piccole soluzioni del costo certo non da gadget, perché sono prodotti anche con una valenza professionale volendo, ma comunque che intorno ai 500 euro permettono ai creatori di creare in maniera professionale anche degli eventi su questo social, che sembra un po' blindato perché sembra che si possa usare solo con l'iPhone, invece si può fare qualcosa di più e di meglio. Gli strumenti per esempio sono il ProTrack P8 di Zoom, che appunto nasce proprio per fare i podcast e cose simili, o il Rodecaster Pro di Rode, che è quello che poi abbiamo provato, quest'ultimo è quello che abbiamo provato poi proprio a livello pratico per vedere se la nostra idea funzionava, e ha funzionato.
Esatto, che cosa ci puoi fare con questo tipo di strumenti, e nel caso particolare il Rodecaster, che è questo, chiamiamolo mixerino, ma forse tu hai più correttamente definito piccola console, perché non c'è solo la parte di mixer a cui puoi collegare microfoni, puoi collegare il telefono, e questa è forse la caratteristica più importante. Insomma, che cosa ci puoi fare?
Allora, innanzitutto è un piccolo mixer per quattro microfoni, di qui in poi parlerò del Rodecaster Pro, che è quello che abbiamo provato. Quindi quattro microfoni e anche quattro cuffie. Ovviamente in momenti di non distanziamento nasce per avere degli ospiti fisicamente presenti, e quindi per esempio registrare un podcast. Dico registrare perché lo strumento registra anche direttamente su una micro SD card, quindi posso proprio, c'è il tasto REC, posso anche registrare il file lì, oppure posso registrarlo su PC se collego la console via USB a un PC, quindi diventa di fatto una scheda audio che mi trasferisce verso una software di registrazione che a questo punto devo avere sul PC o sul Mac, che sia Windows o Mac è uguale, e mi trasferisce quello che sto editando e quindi quello che sto producendo sulla console. Oltre ai quattro microfoni e le quattro cuffie ho altri, diciamo, tre canali importanti. Uno è un collegamento Bluetooth verso il telefono, quindi per esempio per avere un ospite telefonico è fantastico, perché si collega il telefono Bluetooth. Certo, l'ospite telefonico ha una voce filtrata, anche il Bluetooth di fatto è un po' filtrato, soprattutto nella parte, diciamo, microfonica, quindi nel ritorno, ma va benissimo così perché la telefonata è filtrata, quindi non ci sono tagli che il Bluetooth faccia, soprattutto nella qualità della voce dell'ospite. L'ospite mi sentirà il suo ritorno con qualità telefonica, ma d'altronde è collegato al telefono e quindi è giusto così. In più c'è un canale per collegare un telefono a filo col collegamento TRRS, che è il mini jack, quello con quindi anche la parte microfonica, quindi quello non a due canali ma a tre canali, quindi quattro poli, perché tre canali più massa, quindi quello che ha tre tacchette metalliche sul mini jack. Due sono i canali stereo, diciamo, che ricevo dal telefono, e uno è il canale microfonico, proprio come gli auricolari a filo, tanto per intenderci. Collegando un filo mini jack di quel tipo ci si interfaccia col telefono, però in questa volta con una banda non tagliata dal Bluetooth, soprattutto nel ritorno microfonico, e quindi con una buona qualità audio. Questa è proprio la modalità che abbiamo usato per collegarci a Clubhouse. Quindi a quel punto, una volta collegato il cavetto, tutto quello che noi producevamo sulla console viene trasferito alla nostra community di Clubhouse, e noi sentiamo la community di Clubhouse attraverso sempre lo stesso filo, e possiamo sentirla in cuffia alzando e abbassando il cursore, quindi sentirla più o meno forte. Poi ci pensa Clubhouse a cancellare il ritorno. E in questo modo che cosa abbiamo? Beh, abbiamo innanzitutto la voce microfonica da microfoni professionali o comunque di microfoni di qualità che entrano in Clubhouse, ma poi abbiamo il resto. Per esempio abbiamo tutte le cue, cosiddette cue, quindi tutti i piccoli frammenti musicali o sonori che normalmente vengono usati nella produzione. La console dispone di 8 tasti programmabili su 3 banchi, quindi un totale di 24 messaggi sonori che possono essere un tappeto musicale sotto, uno stacchetto, il classico applauso, un ta-da, una qualsiasi musichetta che io possa usare per, come dire, sottolineare dei momenti della mia chat su Clubhouse e quindi dare un connotato molto più coinvolgente, molto più ammiccante, quantomeno della produzione base. E poi posso gestire ovviamente gli ospiti normalmente su Clubhouse, quindi sull'interfaccia di Clubhouse, e quindi continuo a interagire con gli ospiti. L'unico difetto, perché un difetto c'è di questa modalità, è che se io ho degli ospiti locali, si sentono, cioè la community di Clubhouse sente i miei ospiti locali, ma non vedrà il pallino dell'ospite presente su Clubhouse, perché saremo tutti collegati col mio account, quindi con un solo account, ma arrivano più voci, quelle certo, collegate alla mia console. Quindi in quel caso, se per esempio io e te fossimo in questo momento su Clubhouse con questa console, benissimo, si vedrebbe un solo pallino, tanto per intenderci, quindi un solo utente, e si sentirebbero due voci. Questo potrebbe essere un po' confondente, certo, rispetto, certo, alla logica del social.
Vabbè, ovviamente chi non ha usato Clubhouse, cioè la stragrande maggioranza dei nostri ascoltatori, questo ultimo pezzo forse non lo hanno visualizzato bene. Diciamo anche che sbizzarritevi in questi primi mesi, forse anni, perché poi ad esempio utilizzare la musica su questi social adesso è fondamentalmente libero. Arriverà un punto in cui, visto che sembra che la dimensione audio dei social ci sarà, non solo in Clubhouse, poi in Twitter, poi in Facebook, poi Instagram, eccetera, eccetera, beh, sicuramente ci saranno anche dei sistemi per controllare che il diritto d'autore venga rispettato, quindi maggiori restrizioni anche sull'uso della musica. Gianfranco, grazie per essere stato con noi. Diamo appuntamento, magari anche, come dire, per far vedere anzi per far sentire come si fa su Clubhouse in una delle prossime settimane. A presto.
Grazie mille.
Ed è tutto per questa puntata di 2024. Grazie per la vostra attenzione, per aver ascoltato fino a questo punto. Allora, ci sono alcuni sistemi che ci raccontano, almeno non alla radio tradizionale, sui sistemi di audio on demand ci sono delle analytics che ti fanno vedere la curva fin quando l'ascoltatore rimane, non puntualmente ascoltatore per ascoltatore, ma ti fanno vedere la curva della tenuta. Tendenzialmente 2024 ha una curva abbastanza stabile, cioè gli ascoltatori ascoltano fino in fondo, e questa è una buona cosa, quindi vi ringrazio per la vostra pazienza, attenzione, insomma, per la vostra tenacia anche ascoltare tutte le puntate. Bene, scrivetemi a 2024@radio24.it. Io sono Enrico Pagliarini, ci risentiamo la prossima puntata. Anzi, no, devo dire una cosa. Allora, visto che alcuni ascoltatori su Twitter, quasi per caso, una volta mi hanno detto: ah, ma secondo noi ci sono alcuni livelli audio sballati. Adesso, alcune parole magari sono un po' esagerate, però io prendo nota di tutto, insomma, ascolto tutti, leggo tutti, poi ovviamente ho anche le mie idee, però insomma cerco di stare attento a tutto. Quindi se notate questo, i nostri tecnici fanno tutto quello che deve essere fatto sui nostri file audio. Poi a volte abbiamo anche dei problemi perché dipendiamo, soprattutto in questa fase pandemica, dall'audio che ci arriva dalla cuffietta con microfono esterno del nostro ospite. Non è che possiamo fare i miracoli, però
se notate qualcosa di particolarmente grave, segnalatecelo, oppure se lo notavate adesso non c'è più, diteci che non c'è più, perché poi la gente butta nello stagno un sasso, poi tira via la mano e ciao ciao a tutti. Bene, grazie anche di questa della pazienza per aver ascoltato anche questo ultimo messaggio. Appuntamento alla prossima settimana.